Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente, la dottoressa, psicologa, psicoterapeuta, Donatella Malachiano. Salve dottoressa, seguendo il filo della sua collega, buongiorno a lei, seguendo il filo della sua collega Emilia Colosimo, che ha affrontato il tema dell'oppressione, oggi con lei parliamo di un fenomeno grave e sempre più diffuso tra i giovani, il bullismo. Ce ne può parlare un po'?
Sì, certamente. Intanto buongiorno a tutti e vi ringrazio per avermi dato la possibilità di affrontare un argomento così delicato come il bullismo, fenomeno talmente grave e in rapido aumento che si è arrivati a considerarlo, insieme al mobbing e allo stalking, come reato penale, con l'esigenza di una legislazione specifica. Cito subito un fatto di cronaca avvenuto qualche giorno fa, dove 14 ragazzi di Cuneo tra i 15 e i 16 anni in gita scolastica a Roma si trovano in una stanza d'albergo, ridano, scherzano come giusto che sia, poi prendono di mira uno di loro, forse ubriaco, lo spogliano, lo depilano e lo decorano con delle caramelle. Il tutto viene filmato con un cellulare e diffuso via chat e poi online. Questo è uno degli ultimi episodi tra tanti che accadono continuamente. Detto questo, ci chiediamo chi sia il bullo. Cercando tra le più comuni definizioni del termine, troviamo delinquentello, teppista, malandrino. Bullo è una parola antica che risale al Rinascimento. Lo scrittore Tommaso Garzoni la usò in una sua opera dove il termine bullo era affiancato a bravazzi, spadaccini, sbirri di piazza. Il primo a registrare questo termine in un dizionario è lo scrittore Alfredo Panzini, che lo definisce teppista. Nel secolo scorso si trova in letteratura con Pierpaolo Pasolini, che lo definisce con un vezzeggiativo bulletto di provincia. Ma l'immagine che più si avvicina al bullo dei nostri giorni, protagonista oggi delle cronache italiane, è quella che ci propone Edmondo De Amicis nel libro Cuore, dipingendo il bullo Franti. E così cita: è malvagio quando si inferocisce e tira a far male, non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno, egli odia i compagni, odia il maestro, odia la scuola. Ancora oggi spesso il termine bullo viene utilizzato con un'accezione positiva, come quello che si dà delle arie, ma che non necessariamente prevarica gli altri, ma assolutamente non è così. Oggi parliamo e dobbiamo parlare del bullismo come di un gravissimo fenomeno e sempre più presente negli adolescenti, addirittura nei bambini. Non si tratta dei normali conflitti che avvengono tra gruppi di amici, ma di vere e proprie sopraffazioni preorganizzate, di oppressioni psicologiche e fisiche, che vengono imposte su soggetti particolarmente deboli e incapaci di difendersi, portandoli spesso a una condizione di soggezione, sofferenza psicologica, isolamento ed emarginazione.
Ci può dire quali sono le caratteristiche del bullismo?
Certamente, allora bisogna subito individuare tre caratteristiche distintive: l'intenzionalità, che guida i comportamenti del bullo, la persistenza nel tempo, ossia la ripetizione continuata degli episodi di prepotenza, che raramente costituiscono eventi isolati. Infine abbiamo la simmetria nella relazione, caratterizzata da uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce. Il bullismo può essere diviso in diretto e indiretto. Per bullismo diretto intendo una manifestazione attiva di comportamenti volti a danneggiare l'altro, attraverso attacchi di vario genere. Abbiamo gli attacchi fisici, come calci, pugni, attacchi verbali, dove il bullo prende in giro la vittima denigrandola, offendendola e minacciandola, psicologici, dove la vittima viene esclusa dal gruppo dei pari o viene calunniata, diffondendo voci false sul suo conto. E infine abbiamo una delle forme nuove di bullismo, molto grave, che è quello elettronico, dove il bullo invia molestie alla vittima mediante SMS, chat o diffonde foto o video al fine di arrecargli danno. Invece il bullismo indiretto è meno visibile, ma non meno pericoloso, e tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, escludendola e isolandola, procurando nella vittima un dolore psicologico profondo, quanto il dolore fisico.
Dottoressa, mi sembra di aver capito che ci troviamo di fronte a due protagonisti, quello del bullo e quello della vittima, o no?
Sì, sicuramente, il bullo e la vittima sono i veri protagonisti, ma quando parliamo di bullismo non ci troviamo di fronte a una situazione statica, nella quale c'è solo qualcuno che aggredisce e uno che subisce, ma ad un processo dinamico e multidimensionale, in cui si aggirano vari attori, ognuno con il proprio contributo. Quindi abbiamo i gregari che partecipano alle prepotenze sotto la guida dell'aggressore, i sostenitori che assistono all'azione senza farne parte, ma sostenendola attivamente con incitamenti e presi in giro. E infine abbiamo i spettatori passivi che risultano essere totalmente inermi di fronte a questa violenza.
Quindi alla fine, ma chi è il bullo e cosa lo porta ad agire in questo modo?
Allora, il bullo, come detto fino adesso, è il protagonista attivo. È un giovane che prova un profondo disagio psichico. Si tratta di un soggetto scarsamente empatico, insensibile ai sentimenti degli altri, che lo rende incapace di stabilire relazioni positive e di creare un vero e proprio rapporto. È totalmente anaffettivo, tanto da considerare l'altro solamente un oggetto da ridicolizzare, da distruggere e da esporre come vittima sacrificale. Infatti non gli basta annientare l'altro fisicamente e psicologicamente, ma arriva a registrare e a diffondere le sue aggressioni su internet per avere maggiore risonanza. Agisce senza provare sensi di colpa, senza provare dolore. Dobbiamo pensare che spesso le vittime sono disabili, disabili fisici e psichici, quindi questo ovviamente ci mostra tutta la violenza dell'aggressore. È un piccolo robot forte della sua rabbia e debole internamente, ha imparato a chiudere gli occhi per non vedere e chiudere il cuore per non soffrire. La sua prepotenza, il suo atteggiamento autoritario di certo non sono sintomo di sicurezza, come molte correnti psicologiche ipotizzano, ed è sbagliatissimo definirlo come un bambino cattivo. Come ci ha comunicato la dottoressa Emilia Colosimo nel suo intervento sull'oppressione, questa aggressività e questo desiderio di dominio sono sinonimo di perdita di umanità e quindi che l'individuo si è ammalato. Un bambino che ha smarrito la sua identità, ha una grave carenza di autostima, che aggira mettendo in scena il suo bullismo. Adottando questi comportamenti trova protezione nel gruppo, quella protezione che cercava e si aspettava dalla famiglia. La sanità, la sensibilità e la vitalità innata di questi ragazzi si è scontrata con una realtà familiare fredda, distaccata, dove le emozioni, gli affetti e i rapporti non erano inclusi nel suo mondo, ma al contrario, il suo mondo era un mondo di annullamenti, di indifferenza, di violenza e di oppressione, non veniva né visto né sentito. Così ha imparato nel tempo a non vedere e a non sentire. È un bambino che è stato lasciato in balia della sua aggressività e del suo vuoto, senza che nessuno intervenisse per sostenere e contenere tutto quel mondo di emozioni e di affetti meravigliosi, ledendo in questo modo sempre di più la sua immagine interna e aumentando piano piano un profondo senso di sfiducia e ostilità. Così è sopravvissuta la totale assenza dei suoi rapporti affettivi per eccellenza e così continua a vivere. Ha trovato il suo modo, ovviamente malato, di sentirsi importante, riceve rispetto, ammirazione, ma in realtà si chiude sempre di più nella solitudine di un mondo freddo e buio.
A questo punto è interessante capire chi è la vittima e come è arrivato a subire tale violenza. Veramente mi incuriosisce questo, perché si subisce questa violenza? Perché uno arriva a questo punto?
Beh sì, è importantissimo capire questa dinamica. Intanto diciamo che la vittima è un soggetto ansioso, è insicuro, sensibile e calmo. Soffre di scarsa autostima, ha un'opinione negativa di sé e della propria situazione, fino a considerarsi spesso una fallita. Solitamente vive a scuola una condizione di abbandono e solitudine, diventando così facile preda della violenza del bullo. È un soggetto fragile, fragilità sviluppata nelle prime e fondamentali esperienze di rapporto. Ha sperimentato nei primissimi anni di vita un rifiuto, un disinteresse profondo, ma non da un punto di vista materiale, ma a livello affettivo. Questo individuo ha avuto genitori che hanno schiacciato la sua vitalità innata, gli hanno negato e annullato la sua identità, rendendo così inesistente la realtà umana che era fusa, fin dalla nascita, alla sua vitalità, portandolo così verso il vuoto interno. La sua identità integra e sana, al momento della nascita, invece di estendersi e fortificarsi, è stata lesa. È cresciuta in un mondo genitoriale opprimente, dove c'era poco spazio per la propria autonomia, tanto da ritrovarsi di nuovo intrappolata nella stessa realtà distruttiva, dolorosa e soffocante. Il bullo si prende gioco di lei, la besseggia, la distrugge, ma lei non riesce a difendersi, rifiutando questa violenza, e subisce in silenzio, anzi, si allea all'aggressore, annientando sempre di più l'immagine interna e la sua vitalità.
Dottoressa, dopo questa inquietante panoramica, veramente inquietante, mi chiedo come si può intervenire?
Innanzitutto il primo vero intervento necessario da fare è non chiudere gli occhi di fronte a questa difficile e spaventosa realtà e non considerare il bullismo come un fenomeno sociale, ma come una malattia mentale, perché proprio di questo si tratta, visto l'analisi appena fatta dei protagonisti coinvolti. Detto questo, bisogna agire immediatamente su questi giovani, individuando i primi segnali problematici che evidenziano il disagio psichico. Un ruolo fondamentale lo svolge la scuola, e gli strumenti per segnalare subito il problema. La realtà scolastica che spesso purtroppo si scontra con il muro genitoriale che nega l'evidenza della malattia e addirittura la contrasta. Basti pensare a come nell'episodio di bullismo citato all'inizio, i genitori, invece di punire i figli per il loro orribile comportamento, si sono rivoltati violentamente contro la scuola e i provvedimenti disciplinari previsti. Dobbiamo ricordarci che questi ragazzi si sono ammalati proprio perché cresciuti nella freddezza e nell'assenza familiare. Non devono essere abbandonati e lasciati soli al loro destino, anche perché difficilmente verranno spontaneamente a chiedere aiuto. E non possiamo assolutamente accettare che in così giovane età possano già aver rinunciato alla vita e a quel confronto sano con gli altri esseri umani. Bisogna intervenire a livello terapeutico e fare in modo che recuperino il primo anno di vita, quel mondo preverbale ed irrazionale fatto di sensazioni ed immagini, che è stato completamente annullato. È indispensabile che recuperino il mondo degli affetti, fondamentale per ritrovare un io sano, senza dover utilizzare l'odio per vivere, come nel caso del bullo, e senza doversi chiudere in un silenzio soffocante, nel caso della vittima. È un lavoro quindi che prevede il coinvolgimento attivo della scuola e degli adulti, ai quali viene richiesta un'attenzione, una sensibilità nei confronti del bambino e dell'adolescente, adulti che devono essere più vicini al percorso evolutivo di questi giovani, più impegnati a dare un senso affettivo al rapporto con loro.
Noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Donatella Malachiano, che è stata con noi con tutto, che è raffreddata e ci ha dato veramente delle specifiche sul bullismo che magari vengono non tanto viste così come sono state dette da lei. La ringrazio tantissimo.
Grazie a voi.